3, 2, 1. Ciao Paolo.
Ciao Diego, finalmente ci siamo rivisti. È passato, eh?
È passato di tempo, effettivamente la vita va avanti.
La vita va avanti.
Ho una cosa da proporti.
Dimmi tutto. Sento puzza di trappolone per l'ennesima volta, dimmi.
Sì, ma questa volta ti voglio portare in nuovi territori.
Allora, per chi non potesse vedere, perché non si può vedere, un podcast si ascolta e basta, vorrei avvisarvi che De Simone si è presentato con gli appunti, sfoglia un libretto e c'ha, non so, c'ha tipo le pezze d'appoggio, ha preparato qualche trappolone strano.
Vado con una citazione.
Vai.
Spesso si sente parlare di chi ha vinto o perso in questo o quell'incontro di judo, box o wrestling, ma gli scopi essenziali del judo sono del tutto diversi da quelli delle altre due discipline. Quindi simili incontri interdisciplinari non sono consigliati. Sebbene talvolta sia consentito accettare alcune delle condizioni e concordare qualche incontro di questo tipo, non può trattarsi di puro judo, ma di una forma modificata di competizione che rende comunque impossibile determinare i meriti relativi del judo rispetto alla box o al wrestling. In futuro, quando i praticanti di judo si troveranno a competere contro wrestler o pugili, i giudici dovranno decidere se essi devono osservare le regole del judo o del pugilato. Tuttavia, queste gare non dovranno mai essere commercializzate. Leggo.
Te lo dico io, Jigoro Kano.
Esattamente. Leggo da La mente prima dei muscoli, gli scritti del fondatore del judo, Edizioni Mediterranee, che Paolo conoscerà benissimo.
Ha voglia.
Avrà come me venduto anima e corpo per finanziare le Edizioni Mediterranee, che appunto è una raccolta di scritti di Jigoro Kano. Dunque, il clima della puntata, questo mi serviva semplicemente per fissare il clima della puntata.
Come incipit,
ovviamente non stiamo parlando di judo, l'abbiamo già fatto ampiamente siamo entrati,
certo,
nel disco. Però la riflessione, secondo me, sull'aspetto commerciale, l'aspetto spettacolarizzato del nostro sport, secondo me è un qualcosa che abbiamo visto in varie puntate frizzantine.
Eh sì, beh, diciamo che è un po' un nostro pallino, siamo un po', qualcuno se ci vedesse dall'esterno forse potrebbe identificare un po' i sintomi di una pseudo crociata contro la commercializzazione dello sport in un certo senso, anche se devo dire siamo i giapponesi sull'isola perché ormai è come cercare di fermare il mare con le mani. Credo che sia la tendenza generale, l'approccio da tutti quanti adoperato e che va per la maggiore, che viene anzi identificato come la cosa migliore per lo sport,
come quella vincente
che si auspica, che tutti quanti i praticanti sportivi auspicano, cioè quindi una professionalizzazione sempre più capillare dello sport, che porti i praticanti di vertice a diventare delle superstar, un po' come è successo con le rockstar per la musica o come le superstar degli sport più commerciali, basket, football, calcio, eccetera eccetera. Ovviamente nel caso dello sport, professionalizzazione inevitabilmente coincide con spettacolarizzazione, perché per guadagnare, ovviamente si intende per guadagno maggiore non deriva dalla pratica quotidiana in palestra, ma dalla commercializzazione degli eventi sportivi, e gli eventi sportivi per essere commercializzati devono essere appetibili, vendibili, devono avere un pubblico.
Non devono essere noiosi.
Oltretutto il pubblico si deve distaccare dalla cerchia dei praticanti, perché la cerchia dei praticanti è una cerchia limitata, chiusa, finita, mentre invece il pubblico dello spettacolo è un pubblico potenzialmente può coincidere con tutta la popolazione mondiale.
Certo, nel sogno immagino
di chi queste cose. Se lo spettacolo vale la pena, lo mandi in mondovisione come Muhammad Ali in Africa, se tutti quanti stanno incollati davanti alla televisione aspettando il mega evento mondiale in diretta.
A proposito di Ali, veniamo da, cos'era, la settimana scorsa che hanno organizzato One Championship, ha cominciato ad organizzare una serie di match, diciamo, in questa ottica più spettacolarizzata all'interno della gabbia, glorie,
Beh,
vecchie glorie.
gli asiatici sullo sport spettacolo sono molto più avanti degli americani,
È vero, il Pride.
direi sono i veri pionieri, sono i veri pionieri dello sport spettacolo. Chi come me è cresciuto anche sportivamente guardando gli eventi del Pride, sa che accanto ad eventi di caratura sportiva
Elevata.
elevata, legittima, eccetera, eccetera, c'erano sempre degli eventi, dei freak show, il gigante con l'acromegalia che combatteva
Bigfoot Silva.
contro il sumotorio obeso, piuttosto che il giapponese di 70 kg contro il brasiliano powerlifter di 130, insomma, hanno una passione per questi sport spettacolo. Non peraltro il wrestling giapponese, insomma, ha dato, è stato, diciamo, anche lì
Ha fatto
fatto
scuola.
scuola, fatto scuola.
Detto questo, però, mi ci riallaccio perché proprio in quest'ultima serie di match abbastanza pubblicizzati, tanto è vero che io ne sono venuto a sapere non dalle comunicazioni, da quello che ci siamo detti in palestra, ma fuori, per quanto di fuori si possa parlare quando stai sui social. E a mio modo di vedere, un match particolarmente significativo è stato Tonon contro Ruotolo.
Sì.
Perché? Ti spiego perché, poi
Vabbè,
senti se.
recentemente, quindi stai parlando
Sì,
della settimana
sto
scorsa.
parlando di esattamente della settimana scorsa. Ruotolo ha finalizzato Tonon in 2 minuti e fischia. Uno che quando ho iniziato a fare jiu-jitsu io, quindi stiamo parlando di 3-4 anni fa, non era considerato al vertice della. O comunque tra i più forti. Quindi
Già
questa.
aveva effettuato la transizione per le MMA
Vero,
all'epoca, però, eh.
vero, vero, vero. Ecco, queste erano le circostanziazioni che mi aspettavo da te. Però rimane il fatto che c'è stato un cambio di passo, un'accelerazione della, come possiamo chiamarla, usura dell'atleta e una velocizzazione di quanto si possa rimanere competitivi, che è impressionante, almeno.
Guarda, allora, se entriamo nello specifico del match, allora intanto ti volevo fare prima un piccolo cappello velocissimo sul discorso di Gigo Rocano.
Vai,
Il
sì.
discorso di Gigo Rocano che hai introdotto come incipit, poi mi ricollego al discorso di Tonon, va preso anche lì con le pinze. Ovviamente va compreso che Gigo Rocano ovviamente è un padre delle arti marziali. Il judo è judo-educazione
Certo.
nella sua visione, quindi è un qualche cosa che ha uno scopo ben più profondo, formativo sulle coscienze e sulle vite delle persone e dei giovani. Quindi diciamo che è ovvio che le istanze commerciali siano antitetiche a un discorso formativo come quello che voleva Gigo Rocano. Nello specifico, Gigo Rocano ha anche allontanato dalla sua accademia diversi personaggi che poi hanno contribuito allo sviluppo, questa è una nota di spicco, una nota di storia, alcuni personaggi, alcuni giapponesi che facevano parte della prima ondata dei suoi allievi, che si trovarono a sostenere degli incontri interstile, fra virgolette, in Brasile, alcuni addirittura perdendoli. Furono allontanati dalla scuola perché appunto non rappresentavano quella che era la matrice ideologica, se vogliamo dire, dello sport educazione di Kano. Quindi, insomma, non è una cosa che mi meraviglia. Tornando al discorso di Tonon con Ruotolo, se vuoi una mia analisi per quanto riguarda il match, tu hai parlato di usura. Allora, intanto bisogna dire due cose. C'è una differenza anagrafica che a noi può
Certo.
sembrare minima, però nello sport, quando il livello professionistico dello sport diventa
Elevato.
elevato, anche una decina d'anni, una quindicina d'anni possono fare la differenza, perché un trentenne può sembrare giovane a tutti, ma nel mondo dello sport agonistico inizia a essere una personalità in declino, fatte le dovute eccezioni, fatte le dovute
Certo.
eccezioni. E quindi c'è una differenza anagrafica, c'è una differenza tecnica dovuta al fatto che mentre Ruotolo è uno specialista esclusivo delle discipline di grappling, Tonon ha fatto una transizione verso le MMA, quindi inevitabilmente si troverà ad affrontare degli allenamenti multimodali che prevedono sicuramente molte sedute di striking, parecchie sedute di sport e conditioning, perché la durata dei match è su, non so, 5 round da 5 minuti, quindi sono 25 minuti totali, c'è cioè bisogno di una certa preparazione atletica specifica. Non che gli atleti di grappling non sostengano delle preparazioni specifiche, però ovviamente hanno una rilevanza più o meno importante a seconda della durata dell'evento.
Certo.
Insomma, tutta una serie di fattori che secondo me tendono a far perdere smalto anche a un talento come Tonon. Poi, terzo elemento, secondo me sottovalutato dai più, che tra l'altro era emerso una chiacchierata con Esan, che saluto visto che tanto ascolta sempre il nostro podcast,
È uno dei
è
pochi che ci
uno dei pochi
garantisce
nostri
ascolti.
fedelissimi ascoltatori. Giustamente mi diceva Esan: ma Tonon è uscito fuori da un brutto KO
È
recentemente, è
vero,
uscito fuori da un
è
brutto
vero.
KO, e quindi ovviamente gli è stata data la possibilità di partecipare a un evento di grappling, perché l'evento di grappling, non prevedendo percussioni, non
Non
mette in
rischiava.
pericolo, diciamo, l'atleta che ha subito da non molto un KO importante come quello che ha subito Tonon nel match per titolo precedente a questo. Però è inevitabile che, ragazzi,
Gli
una
effetti.
concussione cerebrale non è uno scherzo. Anche se può sembrare che si sia ripristinato in toto il benessere dell'atleta, a me non è sembrato molto reattivo, ecco, mettiamola così. Non mi è sembrato reattivo come ci ha
Ti
abituato
saresti aspettato
normalmente.
in condizioni
Pre
normali.
premesso il fatto che avrei dato vincente comunque Ruotolo, devo dire che effettivamente sono rimasto sorpreso da come ha subito l'aggressività nei primi istanti. È stato un po' passivo, l'ho
E da lì
visto
in poi è
poco reattivo.
andata.
Beh, sì, poi è difficile recuperare le situazioni con un atleta del calibro di Ruotolo,
Detto questo, mi ci riaggancio
però.
perché questo è
Riagganciati.
tutto un continuo divagare e ritornare. Tonon c'è rimasto secco nell'ultimo match andando a cercare a forza una leg lock in una situazione però in cui questa strategia si è rivelata, almeno col senno di poi,
Controproducente.
estremamente controproducente. Allora ti faccio questa domanda, in questo caso veramente da ignorante. È possibile che nell'intento di spettacolarizzare, che a sua volta richiede una specializzazione, questo aspetto dei leg lock, sia stato eccessivamente posto in evidenza, tanto è vero che adesso, giocando all'inseguimento,
No, non
l'IBJJF.
credo, non credo, nel senso il problema è inverso, a mio avviso, ti spiego come la penso. Tonon ha fatto quello che sa fare meglio, o meglio, ha cercato di fare quello che sa fare meglio, come faceva Tuchinho all'epoca quando combatteva in UFC. Sono forte, sono specialista nei leg lock, sono estremamente bravo, porto la lotta dove penso di riuscire a finalizzarla. Ovviamente Tonon sa di non avere una box, una thai, un wrestling magari anche sì, però insomma sa che non gli conviene impostarla sui canoni classici, sa che ha un enorme vantaggio in quel compartimento della lotta e cerca di portare la lotta in quella direzione. Ovviamente finalizzare una lotta porta anche dei bonus a livello economico, eh?
Certo, certo,
Però, se
certo.
io devo prendere il bonus del Fight of the Night e non sono sicuro di non riuscire a metterti KO, ti dovrò finalizzare. E sicuramente finalizzarti con una leva al piede è la cosa più, fra virgolette, semplice e immediata per uno come Tonon.
Certo.
Quindi io penso che la scelta sia dovuta più alla sua personale, inclinazione, al suo stile. Piuttosto mi viene da fare una polemica al contrario, che questi continui KO subiti dagli specialisti dei leg lock Negli eventi di MMA, dove per carità i leg lock si vedono, la gente viene finalizzata, ma viene finalizzata con un leg lock, così come viene finalizzata con altre tecniche, prevalentemente strangolamenti dalla schiena, triangoli di braccia, a volte qualche armlock,
Armlock.
kimura, insomma si vede un po' di tutto, un po' di tutto, soprattutto il jiu-jitsu basico. Qualche leg lock, ma non sono prevalenti. Questo ci dovrebbe far pensare quando poi all'interno del movimento del grappling puro vengono introdotti o comunque vengono spinti l'utilizzo di certe tecniche molto pericolose, ma molto spettacolari, almeno all'interno del grappling puro, con la scusa che però te la fai sotto perché con i leg lock qua, ma il
Rischi, ignori
leg lock, senza i leg lock tu non sei un marzialista completo
il
perché ignori il
50% del
50%
corpo.
del corpo, ma in un contesto dove puoi fare tutto, allora la solita pappardella, la solita retorica che mi ricorda un pochino le prime polemiche degli anni 90 con quelli che facevano Jeet Kune Do, Krav Maga, difesa personale, che ti dicevano ma io ti strappo i testicoli, io
Sì,
pensate ti
sì.
strappo i testicoli, infilo un dito in un occhio, ti strappo il labbro col fishhook.
O come si chiama? Il gomito.
La verità è che poi, insomma, quando vai in un contesto dove veramente puoi fare tutto, c'è di nuovo una livella, cioè di nuovo una livella che riporta un po' la palla al centro. Quindi questo mi fa pensare, allora, quando noi facciamo degli sport di grappling puro, il gioco vale la candela? Cioè il fatto di utilizzare dei leg lock che sono veramente molto pericolosi per la salute dell'atleta e del praticante, vale la candela? O è un mezzo per spettacolarizzare lo sport e renderlo più commerciale, più appetibile, più fruibile? Ma per chi? Per chi lo pratica o per chi lo guarda seduto sul divano? Perché questo è quello che ci dobbiamo chiedere. Allora, noi vogliamo guadagnare da questo sport? Quindi vogliamo che qualcuno compri il nostro prodotto, quindi noi ci mettiamo in vendita e mettiamo in vendita le nostre ginocchia. È questo quello che stiamo facendo,
Legamenti e compagnia.
con legamenti annessi. Lo so, questa è una polemica, direi, anacronistica ormai, visto come vanno le cose, però insomma io dico un po' quello che penso.
Va anche detto che sensato considerare che esistano livelli diversi, nel senso che per palestre nelle quali l'attività agonistica non sia il fine ultimo dell'intero team, è più che giusto fare questo tipo di riflessioni. Non ci vedo niente di male, ma d'altra parte, qua rischiamo di darci ragione a vicenda all'infinito.
Sì, e mi viene anche da il discorso dei livelli, è sicuramente importante, però io ti faccio una domanda. Nicky Ryan, fratello di Gordon, prospect assoluto, tipo il rotolo adesso, età 20 anni, classe 2001, 20-21 anni, un atleta finito, 20 anni, un atleta finito, quest'anno doveva fare le DCC. Non so nemmeno se alla fine gli sarà possibile partecipare, credo sia ancora nella card, però non so nemmeno se gli sarà possibile partecipare perché è tipo la seconda o la terza volta che si opera il ginocchio.
Mamma mia.
Parliamo di che cosa? Di che cosa parliamo? Perché poi la verità è che la maggior parte degli atleti di questi sport guadagnano una miseria, e hanno una carriera agonistica brevissima. Perché soprattutto quando poi all'interno di uno sport è già di per sé usurante, perché gli sport da contatto sono
Tutti
tutti
usuranti.
usuranti, introduci pure tutta una serie di sottomissioni, leve, eccetera, eccetera, che non tutelano l'incolumità dell'atleta, ma vanno verso la spettacolarizzazione dello sport, perché quella è la verità. Poi ti trovi con un ragazzo di 20 anni che è la terza volta che si opera il crociato e molto probabilmente ha finito la sua carriera d'elite. Non dico che abbia smesso di allenarsi, potrà continuare ad allenarsi, ma sicuramente la sua carriera d'elite è bella che è finita. E potremmo andare avanti
Con numerosi
con
altri
numerosi
esempi di
esempi.
questo
Vogliamo
tipo,
parlare
sì.
di Gianni Grippo che ai trials si è strappato il bicipite femorale,
Mamma.
strappo del bicipite femorale completo. Penso, guarda, saranno passati 2 mesi ormai dai trials, ancora gira con la
Con la
fascia,
stampella.
sì, ma con la stampella no, ma insomma anche lui non so se mai riuscirà a tornare, non dico ai vertici, dico ai livelli di competitività agonistica
Del suo, insomma.
per la sua classe d'età e di abilità, insomma. Questo è quello che produce uno sport che a un certo punto divora i suoi praticanti. L'effetto è questo, sicuramente è molto spettacolare perché ti dico la verità, guardo un fight to win, in card ci sono 15 match, 10 finiscono nel giro di 3-4 minuti con una bella sottomissione, però io poi dopo vedo che questi praticanti, al fine dell'incontro, se ne va zoppicando. Ragazzi, se zoppica, un danno c'è stato e non tutti i danni sono dei danni che poi dopo
Con un po' di
vengono
ghiaccio.
reintegrati, bravo, che sai, metto un po' di ghiaccio, riposo, fra 2 settimane sto al 100%, ma non lo so, non sono proprio sicuro. Quindi sì, mi lascia un po' perplessa questa, la spettacolarizzazione quando viene fatta, soprattutto quando viene fatta a discapito della salute dei praticanti.
E allora questo, secondo me, offre il destro però quella che secondo me potrebbe essere il tema della prossima puntata, così cominciamo anche a fare la serializzazione. Ovvero sia, possiamo considerare un antidoto a questo modo di lasciarsi trasportare, no? Da quella che è come dire, il flusso, la moda, il fashion del momento.
Vabbè, tu mi puoi estrarre proprio la mia radice nichilista da dentro, proprio col forcipe.
Aspetta, 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 nel senso, possiamo considerare un antidoto nel considerare la singola realtà della palestra, del dojo, del chiamalo come vuoi, un qualcosa all'interno del quale le persone che vengono sappiano di poter sperimentare.
Questo dipende dall'obiettivo di chi appunto costruisce una sua realtà. Ogni realtà ha una mission completamente differente. Su
Secondo me.
questo non mi sento di essere ottimista a livello globale, però ovviamente ti posso parlare della mia esperienza, posso parlare di quello che è il mio obiettivo come maestro di Jiu-Jitsu, come istruttore, per quanto riguarda la realtà che creo quotidianamente sul mio tatami. Per
Perfetto, ma
quello
questo.
posso parlarti della mia esperienza, per quanto riguarda l'antidoto a livello di movimento,
No,
community,
no, no,
eccetera,
no, no,
eccetera,
no,
non
assolutamente.
nutro speranze,
No,
se
no,
devo
no,
essere
no, ma non è
sincero.
esattamente. No, no, sarebbe veramente eccessivamente tronfio e pretenzioso da parte nostra dare ricette in giro, però.
No, anche perché comunque la verità è che sono gli atleti stessi, cioè noi tutto questo discorso che abbiamo fatto sul preservare l'incolumità, eccetera, è un discorso che noi facciamo da esterni, fra virgolette.
Certo.
Gli atleti che partecipano in queste modalità sono perfettamente, non so se sono perfettamente consapevoli, ma sicuramente sono consenzienti, questo è
Sì,
poco ma
sì.
sicuro. Anzi, cercano di esasperare e accelerare questo processo, perché sperano che porti visibilità allo sport e quindi dei guadagni più
Più
elevati e
consistenti.
cercare di trasformare una disciplina sportiva in una professione, quello che cercano di fare molti di loro. Io da un lato capisco le istanze di chi vuole vivere di sport, le capisco perché tutti vorremmo vivere delle nostre passioni e questa è la verità, perché le passioni sono qualcosa di bello, qualcosa che ci fanno stare bene, che ci infiammano. Poi soprattutto se coincidono con la spettacolarizzazione ci gratificano dal punto di vista del metterci sul palco, no? Sul
Certo.
piedistallo, siamo sotto l'attenzione di tutti, siamo gratificati, siamo
I
osannati,
più forti del
siamo i più
mondo.
forti del mondo e tutto quanto, tutto questo è molto bello per il nostro ego e a volte anche per il nostro portafoglio. Quindi io capisco tutto dal punto di vista razionale, non
Certo.
so quanto possa far bene al movimento, soprattutto dal basso, perché poi ovviamente è una tendenza che se applicata puramente ai professionisti potrebbe avere anche un senso, Poi culturalmente di riflesso si applica alle palestre anche a livello più basso, quindi tu poi ti trovi in una palestra dove c'è il ragazzo che viene a fare la lezione prova, dopo 6 mesi, un anno,
Lo maciullano.
si becca una reverse iliaca e si rompe un crociato con un menisco interno.
Ah, che però.
Di che stiamo a parlare?
Esatto. Va bene, Paolo, senti, direi che questo ce l'appuntiamo per la prossima volta in
Sì,
maniera poi.
però la prossima puntata dobbiamo fare un cambio di rotta perché io mi sono rotto le scatole di sembrare nonno brontolone, eh? Che tu mi
D'accordo.
fai sempre fare polemica, Diego.
Serve, no? Come dire, offre quella frizzantezza alla
Ma che
puntata.
frizzantezza, fare un nonno alle poste che si lamenta della cistifellea.
E
Vabbè.
vabbè, le persone che si mettono, che ascoltano
Ormai
ormai,
ci
c'hai
conoscono.
un personaggio adesso. Va
Vabbè.
bene. Allora, risintonizzatevi per la prossima puntata, che sarà Dio solo sa quando. A questo punto, appena avremo tempo e modo di montare questa. E un saluto a tutti. Ciao
Ok.
Paolo.
Ciao Diego.